Sì.
Volevo sapere qual è la posizione, come dire, ufficiale o ufficioso, chiamiamola come vogliamo, quella del partito, perché quando c'è stata la campagna elettorale, l'allora segretario Bersani non ha detto delle parole chiare, ha detto dei ni. Io volevo sapere se attualmente, come dire, la posizione all'interno del partito è
Si legge
cambiata.
con l'omofobia il
No,
partito.
no, no, ma mi riferisco alla legge sull'omofobia, mi riferisco a tutto il resto, alla legge sul matrimonio gay e
Sì, ma
quant'altro.
in realtà la cosa è molto più chiara di quanto. Questo dice qualcosa sulla nostra comunicazione, però perché evidentemente non è stata molto chiara. Ma in realtà era scritto sulla famosa carta degli intenti della coalizione Italia Bene Comune, si parla di unione alla tedesca, cosiddette unioni alla tedesca. Cosa sono le unioni alla tedesca? Sono un istituto giuridico che non si chiama matrimonio, ma che ha molte somiglianze, o quasi carta carbone del matrimonio. C'era un problema che in realtà in Germania è stato risolto in questi giorni sul trattamento fiscale del cumulo dei redditi dei coniugi, per cui mentre cumulavano i coniugi eterosessuali, non cumulavano gli omosessuali, adesso in Germania è stato risolto anche questo. Quindi quello era stato il modello scelto da Bersani. Lo dico perché io sono contrario, io sono sulla posizione del matrimonio ugualitario, punto. E quindi diciamo, pur essendo minoranza, quella era la posizione della maggioranza del partito, quella era la posizione ufficiale approvata dall'Assemblea nazionale e da tutti gli organi dirigenti. La legge sull'omofobia è stata firmata da 221 deputati, è probabilmente una delle leggi più sostenute della storia repubblicana, cioè è una legge che è firmata da più di un terzo dei membri della Camera dei Deputati, ed è stata firmata anche da Rosy Bindi, è stata firmata da Flavia Piccoli Nardelli, che è la direttrice dell'Istituto Sturzo. È una legge molto supportata dal partito e devo anche dire una cosa che forse il profano non sa, io stesso l'ho imparato da poco. Dovete sapere che l'80% delle leggi che si approvano in Italia sono di iniziativa governativa, quindi soltanto 20 leggi su 100 sono di iniziativa parlamentare. Ogni parlamentare può presentare una legge, quindi ogni anno i parlamentari presentano centinaia di leggi e solo il 20% diventano leggi. Questo perché? Perché le leggi vanno calendarizzate. La calendarizzazione è quello che toglie il progetto di legge dal cassetto e lo mette sull'agenda. Ed è molto difficile. Il fatto che la legge contro l'omofobia sia stata subito calendarizzata in commissione e subito calendarizzata in aula non è successo per sorteggio, è stato perché Speranza, Roberto Speranza, il nostro capogruppo, ha voluto molto fortemente che questo avvenisse. Quindi si sarebbe potuto utilizzare una tattica dilatoria, invece si è voluto che la legge arrivasse in aula dopo pochi mesi dall'inizio della legislatura. Quindi il partito io me lo sto sentendo dietro presente, non ho problemi da questo punto di vista.
Bene, quindi i lavori parlamentari speriamo, incrociamo tutte le dita e mentre incrociamo le dita io passerei la parola a Don Gianluca Carrega per il suo intervento. Grazie.
Grazie, buonasera. Io sono un po' quello più fuori posto stasera perché, come avete sentito dalla presentazione, io sono un insegnante di Sacra Scrittura che da un mese e mezzo ha assunto questo incarico partendo da zero, quindi con nessuna esperienza. Quindi ho più il compito in questo momento rappresentativo, che non è semplice. Vi dico subito che sono d'accordo con la maggior parte delle cose che vengono dette, ma io, anche come rappresentante della più grande multinazionale del mondo, dovrò in qualche modo fare anche la parte dell'avvocato del diavolo, altrimenti non c'è pepe a questo incontro. Come mai è così difficile il confronto con l'omosessualità per la Chiesa cattolica? Provate a buttare giù qualche risposta e vi dico. Allora, la prima difficoltà che ci vedo è che è una questione nuova. Dice, ma l'omosessualità esiste da sempre. Sì, ma è la comprensione dell'omosessualità che è cambiata. Un conto è la percezione, per esempio, che ha la scrittura del fenomeno dell'omosessualità nell'antichità. Allora, i noti brani del Levitico, le tirate di Paolo, lettera ai Romani, eccetera. eccetera, eccetera, sulla questione dell'omosessualità, non ha niente a che vedere con quello di cui stiamo parlando noi oggi. Perché fa parte di un retaggio, quella che una volta chiamavano, fino al Medioevo, purtroppo ancora qualche manuale conservatore dei giorni d'oggi, sodomia, c'entra niente con quello di cui stiamo parlando noi. Quindi un problema grosso è che noi dobbiamo affrontare una questione nuova che in parte è un linguaggio vecchio, e questo complica maledettamente le cose. E qui quando si parla di omosessualità, in realtà in molte persone ci sono delle aridità di un pensiero antico che oggi non sono più conciliabili. E quindi, per dire, il mio amico Paolo, visto che io sono insegnante di Sacra Scrittura, faccio tutti gli anni un corso su di lui, non aveva presente le questioni di cui parliamo noi oggi. Paolo non avrebbe mai concepito l'affetto stabile tra due persone dello stesso sesso, perché non ne aveva esperienza. Quindi le condanne che esprime Paolo nei confronti dell'omosessualità non riguardano quello di cui parliamo noi. Questo deve essere molto chiaro. Seconda difficoltà, perché un mondo vario è molto difficile. Voi siete, in maggior parte qua, addetti ai lavori, per voi molte cose sono scontate. Per le persone che non vivono direttamente alcune faccende non lo sono affatto, no? Quindi l'omosessuale per tanti cattolici è quello che partecipa al gay pride vestito in maniera strana, no? Che fa l'imitazione, gli sberleffi al Papa, quindi è difficile per una società, lo dico tranquillamente, non molto avanzata dal punto di vista culturale come siamo noi cattolici italiani, qui non siamo molto aperti sul versante della cultura, questo è una difficoltà palese con cui ci si deve confrontare, non c'è nessuna vergogna a dirlo. C'è una difficoltà ecumenica, perché sulle questioni morali siamo in grande difficoltà nel dialogo ecumenico, soprattutto qui in Italia, perché in Italia è vero che ci sono tante confessioni cristiane, ma col fatto che c'è il Vaticano, la predominanza dei cattolici è notevole, quindi è una posizione egemonica che spinge le minoranze ad avere posizioni alcune volte un po' sopra le righe. E quindi, pur essendo un convinto ecumenista, perché l'ecumenismo io lo vivo dalla mia famiglia, una famiglia di origine mista a livello religioso, mi rendo conto che non è facile affrontare queste questioni, perché qualche volta le questioni etiche vengono usate un po' come un cavallo di Troia per scalzare la posizione dominante dei cattolici. Dispiace, ma è così. Quindi non è facile trovare al nostro stesso interno di cristiani credenti una convergenza su questi temi. E infine, perché è un tema frammentante. Cosa voglio dire? Non illudiamoci che dire la Chiesa cattolica voglia dire qualcosa di uniforme. A livello mondiale vuol dire 1 miliardo di persone. A livello anche solo di rappresentanza italiana, sapete cosa vuol dire Chiesa Cattolica? Vuol dire andare dalla GIOC a Comunione e Liberazione, dai preti operai a quelli che celebrano solo in latino. Come si può pretendere che all'interno della Chiesa Cattolica ci siano delle posizioni unitarie? Sono in larga parte frutto di mediazione e frutto dei tempi. Purtroppo la mia impressione è che per tenersi un po' sul versante più sicuro, dopo le sperimentazioni post-conciliari, si sia adottato a livello di gerarchia una posizione sempre molto molto prudente, ma di quella prudenza spinta al punto di dire io me ne lavo le mani. Questo è grave, perché per entrare nella nostra questione, tutte le iniziative che sono state provate, almeno sperimentate nelle pastorali, come spesso capita, perché quando non c'è un input, un'indicazione dall'alto, noi in base dobbiamo arrangiarci. Di fronte a questo vuoto di indicazioni che mancano, ma non solo sulla questione omosessuale, un altro esempio classico, divorziati e sposati. Perché capita così tante volte che ci sia il fai da te del parroco che assume una posizione molto liberale, confessando e comunicando una coppia divorziata e sposata? Perché alla fine si rende conto che questi problemi non vengono trattati. Se non vengono trattati si sente autorizzato, e mi viene quasi da dire giustamente, a cercare di risolvere il problema col suo cuore pastorale. Sul versante dell'omosessualità stiamo rivivendo la medesima problematica. Cioè, siccome se si vuole nascondere dietro un dito e non si riesce a discutere delle segni preposte, alla fine è chiaro che ci sono le posizioni fai da te, quindi ci sarà l'integralista che ti sbatte fuori dall'oratorio come scopo che sei omosessuale e quell'altro che dice, ah no, ma va tutto bene, perché ci si ama. Allora capite che questo è un problema che dipende da questo pluralismo che tante volte viene decantato ma poi completamente non viene accettato. Dunque nel titolo, l'hai fatto tu? Anatemi, guarda. Vabbè. Allora, anatema è una parola che a molti evocherà degli spettri, eccetera, ma in realtà per un paolinista è anche piacevole, perché Paolo lo tira fuori in una sua lettera molto vibrante, polemica, lettera dei Galati. Parla di anatema e dice che anatema è quando viene stravolta la verità del Vangelo. Dice, se qualcuno annuncia un Vangelo diverso da quello di Gesù Cristo, sia anatema. Allora, la mia domanda è, qui stiamo stravolgendo la verità del Vangelo? Se fosse così, allora è anatema. Se non è così, anatema è una parola fuori uso, fuori contesto. Perché altrimenti finiamo in una posizione paradossale, per cui quando parla la gerarchia, e io sono l'ultimo che vorrebbe difendere la gerarchia cattolica, mi sento molto in imbarazzo, ma è così che quando parla qualcuno il titolo sul giornale è l'anatema o tuona il tal personaggio. Queste sono le infiorettature del giornalismo. A volte è vero che tuonano e parlano a sproposito, però che tutte le volte che parla qualcuno della gerarchia sia tuonare, mi rimanda indietro in un contesto in cui effettivamente questi messaggi avevano il potere di cambiare le cose. Questo mi fa sorridere, perché a parte qualche esaltato, no? Che non aspetta altro che una dichiarazione dall'alto per potersi raffreggiare, la maggior parte dei cattolici di queste cose se ne fa un baffo. Quando leggo da qualche parte che alcuni disegni sono ostacolati in Italia per la predominanza della Chiesa Cattolica, io dico, qualcuno penserà, ma fosse vero, vorrebbe dire che abbiamo ancora una rilevanza di questa portata, ma secondo me, da come la vivo io, poi a Roma non lo so, è un mondo a parte, ma qui alla periferia dell'impero, mi sembra che la gente fa cosa vuole, non aspetta certo che il vescovo tale o il papa gli dicano cosa deve fare, perché non è così, non so se noi siamo Barbetta, qui in Piemonte, ma no. Non mi pare proprio che ci sia questo influsso così pesantemente condizionante da parte delle gerarchie. Quindi, dico, non è per assolvere, perché so benissimo che c'è un atteggiamento di disimpegno che è condannato ed esecrabile, però attenzione a non sovraesporlo. Io ho l'impressione che su alcune questioni c'è bisogno di spazi di dialogo in cui ci si confronti con molta serenità. E dire dove possiamo fare un cammino comune e dove ci sono delle divergenze. Ne sottolineo soltanto una perché sto arrivando al termine del tempo. Una delle problematiche sollevate dalla novità della questione è questa. Ci mancano i termini. Ci mancano i termini perché i termini della coppia sono marito e moglie. Se tu esci da questo schema, già non hai più un termine per indicare le persone. Il che vuol dire fino a un certo punto, no? Perché se pensate, in italiano non esiste la parola per indicare uomo come il latino homo, ma è sempre aner, il maschio. È ambiguo, no, il termine italiano uomo, perché non capisci se è l'uomo in generale o l'uomo maschio. Quindi siamo in difficoltà su tante cose. Tutte le lingue non sono perfette, quindi mancano alcuni termini. Però in modo particolare, su queste faccende così delicate, siccome si è andata avanti per uno schema tramandato per anni, siamo in difficoltà persino a trovare i termini, che sono pochi e a volte sono equivoci. Difatti, una domanda che mi verrebbe da porre, riflessione ad alta voce, è tutt'altro che polemica. Che cosa intendiamo per matrimonio? Perché ci stiamo scontrando con il caso più lampante, recente, del mariage pour tout della Francia. Però occorre che in qualche maniera ci intendiamo nelle sedi competenti per capire che cos'è un matrimonio. Per come lo intendo io, il matrimonio che non ha inventato nella Chiesa, lei è un Costituzione antichissima, è un rapporto che è tutelato a garantire la paternità certa della prole, quindi nasce essenzialmente da una questione pratica di riconoscimento giuridico dei figli. Quindi, se capisco bene, il matrimonio nasce in relazione alla prole e non in relazione all'amore tra due che si vogliono bene, no? E il paradosso che ogni tanto sparo alle coppie nei corsi prematrimoniali, dico, guarda che paradossalmente il matrimonio può essere valido anche se due non si vogliono bene. Certo, è valido, non sarà un granché, ma è valido, perché l'amore tra due persone non è una condizione giuridicamente necessaria né per la Chiesa né per lo Stato perché questi facciano matrimonio. Quindi io non metto assolutamente in dubbio la questione dell'affettività né di coppie conviventi né di coppie omosessuali. Probabilmente molte coppie conviventi si vogliono più bene delle coppie sposate e molte coppie omosessuali si vogliono più bene delle coppie eterosessuali. E nonostante questo non siamo ancora entrati nella questione tecnica del matrimonio. Quindi secondo me su questo c'è da lavorare molto. Però bisogna già vincere dei pregiudizi perché sembra che se non si mettono chiaramente delle basi chiare sembra che si discrediti il valore affettivo di un'unione omosessuale, ma non è assolutamente questo il punto. Eppure sono convinto che per la maggior parte delle persone dentro una dialettica sarebbe proprio una questione di questo genere. Per cui vedete com'è importante che esistano dei luoghi, dei pensatoi dove si possa parlare e ascoltare reciprocamente. Perché se non si mettono alcune sottolineature, continuiamo veramente agli anatemi, alle scomuniche reciproche. Cioè, bisogna cercare di capire su che cosa vogliamo lavorare, su quali termini e su quali fini ci stiamo proponendo. E poi su questa base potremo dire, su questo siamo d'accordo, su quest'altro non siamo d'accordo. Però se non si creano quelle aree neutre in cui le persone possono dire liberamente quelli che sono i loro punti di vista, allora non mi illudo, come diceva giustamente l'onorevole, che semplicemente per colpi di giurisprudenza creiamo una società migliore. Creiamo una società forse meno ingiusta, ed è già qualcosa. Però io credo che dobbiamo avere il coraggio di ideali grandi, no? E non di tirare a campare. Perché questa è un po' la mia impressione. Quello che è comune in questo momento un po' la nostra Italietta e la nostra chiesetta è proprio che si tira molto a campare, si perdono di vista degli ideali grandi che invece potremmo avere.